Non possiamo non aprire la nostra rassegna con un evento che di spirito animalista ha davvero poco. Si tratta della tradizionale benedizione degli animali, giunta alla sua ottava edizione per festeggiare il santo patrono del bestiame e degli allevatori. La benedizione si è tenuta a San Pietro il 17 gennaio e ha riguardato principalmente cavalli, ma anche asini, mucche e altri animali cosiddetti da fattoria. Un evento che viene fatto percepire come qualcosa di romantico, giusto e appunto rappresentativo di una certa nostra cultura. Così ad esempio si legge a pagina 24 del quotidiano Il Tempo: ci prepariamo a festeggiare il nostro patrono, spiega Pietro Salcuni, presidente dell'Associazione Italiana Allevatori, in modo semplice e genuino. La rappresentazione di come noi allevatori raccontiamo il nostro mestiere e vogliamo trasmettere il desiderio di essere angeli custodi del pianeta che ci viene affidato ogni giorno. Cambiamo argomento per passare a una storia che è circolata sia sul web che su alcuni quotidiani. Per circa una decina di giorni una balena è stata vista moribonda nel Tirreno, ma mercoledì 15 è stata avvistata la carcassa fuori dal porto di Livorno. Non sono ancora chiare le ragioni della morte, per questo ci vorranno alcune settimane per ottenere i risultati delle analisi effettuate da parte del personale di un centro universitario di Padova. Lo riporta l'articolo del Resto del Carlino Il Giorno, La Nazione del 16 gennaio, a pagina 10. Dove si legge inoltre che la carcassa è stata per tutto il pomeriggio oggetto di una religiosa presenza di persone che, incuriosite dallo straordinario spiaggiamento, sono andate a vedere l'animale. C'è stata anche un po' di commozione. Capita, continua l'articolo, anche se si trattava di una balena, per tutti o quasi l'immancabile selfie. Sul Venerdì di Repubblica, pagina 54, merita poi attenzione la nascita di un progetto presentato come la più grande invenzione anti-impoverimento dei mari e come strumento di partecipazione attiva dei cittadini. Si tratta del Global Fishing Watch, una piattaforma tecnologica, come cita l'articolo, che non solo offre alle autorità uno strumento per individuare i pescatori di frodo, ma che può trasformare tutti noi in guardiani del mare contro la pesca illegale. Il tutto sarebbe possibile grazie alla collaborazione tra l'agenzia No Profit e SkyTrout, che si occupa di raccogliere dati sugli effetti dell'inquinamento, e Oceana, una ONG spagnola, e Google, che mette a disposizione il suo sistema di geolocalizzazione. I media, il pubblico e le autorità, si legge, avranno accesso in tempo reale a cosa succede in mare, diventando parte attiva del miglioramento della gestione sostenibile della pesca in tutto il mondo. Un vantaggio per tutti, cita più avanti Luciana Grosso, pescatori onesti compresi. Peccato, ma questo non è scritto nell'articolo, che il vantaggio di certo non sarà per gli animali, che continueranno, anche se in maniera più legale, a rimanere impigliati nelle reti, agli ami e uccisi. Buone notizie dal fronte caccia, o quantomeno speriamo che l'esito sarà positivo. Nell'articolo a pagina 10 del Messaggero Veneto del 17 gennaio, dal titolo Cacciatori contro lo stop alla cattura di tre specie, emerge come i cacciatori siano sul piede di guerra, specialmente nei confronti del Ministero dell'Ambiente, in quanto, per evitare di incorrere nelle ire della Commissione europea e quindi in sanzioni, il Ministero ha deciso di ordinare la chiusura della caccia per tre specie. Si tratta della beccaia, del tordobottaccio e della cesena. Già dal 20 gennaio, quindi con 10 giorni di anticipo. Le regioni interessate sono il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Toscana e l'Umbria. Ovviamente i cacciatori non ci stanno e si legge nell'articolo: è grave invocare la compromissione dell'autonomia normativa e decisionale per ragioni così modeste, spiega Viezzi, più ideologiche che scientifiche. E poi si aggiunge, ed è segno di preoccupante assenza fra le istituzioni di reciproco rispetto. E giusto per non farsi mancare nulla di assurdo, aggiunge: di ciò abbiamo tutti da temere per le questioni più importanti che affliggono questo paese. Chiuderei la rassegna con una bella storia, che riguarda animali straordinari. È raccontata sul quotidiano Il Giornale del 17 gennaio. Si tratta di Masha, un gatto randagio che ha letteralmente salvato la vita di un bambino. Il fatto è avvenuto a Kalunga, in Russia, in un momento dell'anno in cui le temperature raggiungono anche i 20 gradi sotto zero. Un sabato mattina un bambino è stato abbandonato nell'ingresso di un condominio. Un abitante del palazzo, attirato dai lamenti che sembravano provenire da un gattino sofferente, ha sceso le scale per vedere di che si trattasse. In effetti un gatto c'era, perché tempo prima gli era stato concesso di dormire in una scatola di cartone nel palazzo. Ma quando si è avvicinato al gattino si è accorto che questi lamenti non provenivano dal gatto, ma dal piccolo, da un piccolo, che peraltro era avvolto dal mantello del felino, il quale provvedeva anche a leccarlo come fosse un suo cucciolo. Senza il calore sprigionato da quel gatto, hanno detto i paramedici immediatamente sopraggiunti sul posto, il bambino non ce l'avrebbe fatta. E continua l'articolo. La televisione russa RenTV ha ripreso tutta la scena e si vede il gatto che corre dietro ai paramedici e all'ambulanza miagolando, quasi non volesse abbandonare quella giovane vita salvata. Ora il micione dorme nella sala condominiale riscaldata e riceve numerose visite ogni giorno. E vari dolcetti.